RKC presenta Salute e Vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
Hare Krishna, Hari Bol, cari amici. Benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita. Oggi riprenderemo l'argomento della puntata precedente. Parleremo ancora dell'agopuntura cinese. Quindi mi raccomando, rimanete in ascolto di RKC e rimanete in ascolto di questo programma perché l'argomento è veramente interessante. Ho letto una versione secondo la quale gli antichi studiosi cinesi avrebbero creduto di espellere dal corpo umano con i loro aghi gli spiriti maligni, ma questo non è vero, perché questa interpretazione dell'agopuntura potrebbe corrispondere semmai a credenze e a superstizioni popolari sempre frammischiate alle conoscenze reali delle varie epoche. Persino nella nostra epoca, ma non ai vari scopi che con questo trattamento gli scienziati cinesi si proponevano di raggiungere. Le scoperte degli antichi cinesi trovarono invece la loro principale applicazione nel fine umanitario di piegare opportunatamente la velocità delle trasformazioni elettrochimiche che si producono nel corpo umano nell'intento di proteggere in tempo utile la sua integrità anatomica. E se noi non riusciamo a capire la loro mentalità, ciò dipende unicamente dal fatto che non cerchiamo di interpretare il loro linguaggio nel modo giusto. Infatti l'agopuntura è ancora oggi ai margini della scienza, nonostante la nostra conoscenza sul meccanismo d'azione delle mutazioni che si producono nell'atomo e nelle sue combinazioni. Solo perché si è voluto cercare i meridiani fra le parti anatomiche del corpo umano e non avendoli trovati, si è diventati testardi nel volerli considerare delle linee immaginarie o a confonderli con i nervi. Anche nei confronti dell'agopuntura si verifica lo stesso fenomeno di cui abbiamo già parlato nella puntata precedente. I libri, i giornali, le trasmissioni radio-televisive, che finora hanno parlato di questo, direi, millenario sistema terapeutico, hanno sempre descritto Yin e Yang come se si trattasse di chissà quali forze ignote, del tutto isolate da quelle che conosciamo, e dei meridiani si parla quasi come se si trattasse di una fantasia mentale di altri tempi. Fino a quando le cose resteranno su questo piano, l'occidentale non riuscirà mai a penetrare il nocciolo della questione. Se noi però diciamo che nei meridiani circola un'energia potenziale simile a quella che si produce nei due poli distaccati dalle nostre pile, la quale diventerà forza motrice quando i due poli opposti si uniranno nei fili conduttori, questi fili conduttori che nel corpo umano vengono chiamati nervi, allora questo linguaggio lo capirà anche un ragazzo. I meridiani, in effetti, cari amici, non sono nervi, non sono neppure delle linee immaginarie. Sono linee di conduzione elettrochimica unidirezionale, di conduzione ionica costituite da cellule umane normali, che fin dall'inizio dello sviluppo del corpo umano, in sede prenatale, si dispongono a catene in modo simile alle pile delle nostre batterie. Polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo e così via. Occorre vedere i meridiani come altrettanti sistemi elettrici ausiliari, come circuiti speciali di comando e controllo, in cui sono inseriti dei componenti nervosi che agiscono in modo analogo ma in senso inverso ai comuni organi del tatto. Intendiamoci bene, cari amici, per componente nervoso, cioè per terminazione nervosa sensitiva, non si intende il nervo, come è interpretato generalmente dalla gente. Tutte le terminazioni nervose degli organi dei sensi, quelli della vista, dell'udito, dell'odorato, del gusto e del tatto, sono dei centri, dei dispositivi di comando a distanza organici, che si sensibilizzano in quanto che sono deputati al compito di captare gli stimoli esterni e di trasmettere le notizie ai comandi centrali, servendosi dei nervi che ne sono i conduttori. Tanto per fare qualche esempio, possiamo dire che succede un po' come negli impianti di trasmissione elettrica a distanza di nostra costruzione. Una persona fuori dalla nostra porta di casa preme il pulsante del campanello e noi udiamo suonare nell'interno dell'appartamento dove è collocato l'organo ricevente. Una persona a distanza compone il nostro numero telefonico e il nostro telefono si mette a squillare. Ebbene, quando noi tocchiamo per esempio un oggetto che scotta, le terminazioni nervose del tatto si irritano e trasmettono immediatamente al cervello la notizia che vi è per noi imminente pericolo. Dal cervello parte il comando che ci fa allontanare la mano da quell'oggetto. In questo caso il pericolo arriva dall'esterno e le terminazioni nervose normali del tatto ricevono e trasmettono appunto queste notizie affinché le difese organiche possano opportunamente intervenire. Le terminazioni nervose sensitive inframmezzate ai meridiani, che vengono chiamate punti cinesi, perché ancora non esistono definizioni più idonee, captano invece le notizie che arrivano dall'interno del nostro organismo quando ancora non funziona bene. Le difese organiche spontanee sono in difficoltà, ma la stabilità fondamentale dei tessuti è ancora ripristinabile. Il trattamento dei punti corrispondenti consente di sbloccare la situazione e di ristabilire l'equilibrio. I punti cinesi possono infatti venire inseriti nel complesso dell'organizzazione tattile e ne completano le funzioni intese a sollecitare l'intervento delle difese individuali di fronte alla doppia partita degli stimoli anormali, rispettivamente esterni e interni. Nel loro insieme i meridiani e i punti cinesi ripetono, peraltro, ancora una volta, un disegno funzionale e protettivo, che noi riscontriamo anche nei vasi linfatici e nei loro linfonodi, nonché nella complicatissima organizzazione del gran simpatico, con il quale indubbiamente essi sono in relazione, con la differenza che nei sistemi linfatico e simpatico si tratta di parti anatomiche a sé stanti, mentre nei meridiani solo la conduzione energetica è a sé stante e come tale si manifesta alla coscienza dell'individuo solo quando esiste nel circuito elettrochimico interessato una condizione normale di eccesso. I meridiani e i punti diventano cioè reali, in altre parole, la persona interessata sente di averli, unicamente quando in essi esiste un sovraccarico energetico, quando nei relativi circuiti corporei i valori del polo elettrochimico che si conducono hanno superato i limiti della norma. D'altronde anche in ogni altro caso patologico noi ci accorgiamo di avere una parte anatomica o un organo solo quando in essi esiste un fenomeno di congestione e di sovraccarico. Le insufficienze passano da questo punto di vista inosservate. Per l'identificazione dei meridiani dei punti cinesi non servono dunque né il microscopio né i raggi X e tantomeno il bisturi. Sono necessari semplicemente dei rivelatori e misuratori di energia del tutto particolari che oggi ancora non esistono. Gli apparecchi che si usano oggi danno sì qualche informazione, ma sono purtroppo troppo imprecisi. Di questi strumenti dovrebbero occuparsi soltanto i fisici e gli ingegneri, perché in questi anni molti hanno potuto constatare che essi sono gli unici a capire che cosa i meridiani e i punti intendono significare nel corpo umano dal punto di vista scientifico. E al loro fianco dovrebbe trovarsi l'embriologia, perché non c'è dubbio che la loro funzione incomincia nello stesso istante in cui inizia lo sviluppo di un qualsiasi organismo vivente. Se si vuol trovare un fecondo punto di incontro fra il passato e il presente, è necessario saper estrarre il principio aureo che la scienza antica racchiude e trasferirlo sul piano delle conoscenze attuali. E il principio aureo dell'agopuntura è senza alcun dubbio che esso propone di riequilibrare nei casi patologici irreversibili che presentano un fianco di eccesso la dualità polare delle soglie fisiologiche che impongono all'organismo umano, sia in sede cellulare e tissulare, sia in sede organica, regole fisse e inalterabili, in ubbidienza alle quali soltanto può snodarsi la sua esistenza. Che questa dualità polare venga poi chiamata, come la chiamarono gli antichi cinesi, flusso e riflusso yin-yang, oppure che venga definita secondo i criteri attuali, antagonismo funzionale, anabolismo e catabolismo, diastole e sistole, inspirazione ed espirazione, acidità e basicità, ioni positivi e ioni negativi, polo positivo e polo negativo, questo non cambia affatto la sostanza delle cose, si tratta soltanto di terminologia. Agli effetti pratici è indifferente che le malattie di competenza dell'agopuntura vengano descritte in base al linguaggio antico, quali alterazioni dell'alterna vicenda yin-yang, oppure definite secondo la terminologia moderna iper- o ipoattività, alcalosi o acidosi, contratture, spasimi, crampi, stenosi, infiammazioni e congestioni. Queste irregolarità nella loro essenza restano sempre le stesse e sempre creano nei poli antagonisti della struttura cellulare e della funzionalità organica due fenomeni patologici opposti, uno per eccesso e l'altro per difetto. Il campo d'azione dell'agopuntura è quindi ben più vasto di quanto l'Occidente voglia ammettere. È vasto tanto quanto lo sono le possibilità di regolazione spontanea di cui il corpo umano dispone. I punti di cui essa si avvale possono essere identificati, alla resa dei conti, quali centri di sostegno atti a sostituire l'autonomismo organico quando questo è divenuto impotente. In realtà essi rappresentano l'ultimo baluardo fornitoci dall'intelligenza della specie nell'intento di salvaguardare l'integrità anatomica del complesso meccanismo che la nostra vita mentale individuale si è costruito. E corrispondono un po' a quei congegni che nelle nostre macchine noi chiamiamo dispositivi di comando a mano o di sicurezza, ai quali si ricorre nei casi di emergenza. Ogni punto deve essere quindi visto come un congegno di informazione e nel tempo stesso di richiamo per la regolazione manuale dei rispettivi disordini. in base alle loro differenti proprietà specifiche, essi servono infatti, egregiamente direi, per sollecitare, accelerare o rallentare determinate reazioni elettrochimiche in modo da ricondurre d'urgenza la stabilità dei tessuti e i livelli energetici delle corrispondenti funzioni organiche e ai valori effettivi. La loro utilizzazione diventa quindi insostituibile quando i malanni di questa natura incominciano ad apparire in qualche circuito organico ancora isolato. Allora la loro azione non può davvero venire confusa con quella del medicinale. In effetti, cari amici, sappiamo che qualunque farmaco va sempre in circolo ed a volte è anche dannoso per le regioni sane. I punti cinesi agiscono invece sempre soltanto sui circuiti corporei compresi nel loro raggio d'azione e non incidono mai su quelli che ne sono esclusi. Quando per esempio la lunga serie di mialgie, nevralgie, nevriti, dolori reumatici, articolari, che per lo più si presentano limitati a singoli gruppi nervo-muscolari, a singole articolazioni, non mostrano ancora apprezzabili lesioni anatomiche che ne giustificano l'insorgenza, vengono da noi considerati comunemente dei fenomeni patologici primari privi di una causa viscerale responsabile. Tra le varie malattie essenziali vengono anche classificate le frequentissime artrosi della colonna vertebrale e le sue deviazioni, nonché molte forme di artritismo vero e proprio. Molte volte il paziente accusa anche dei disturbi interni, che sono praticamente la causa dei dolori e delle alterazioni che si sono evidenziati nei corrispondenti territori dell'apparato locomotore. Quando queste alterazioni, questi dolori esterni vengono curati in tempo utile con l'ago cinese, scompaiono contemporaneamente anche i disturbi interni. E questo perché i punti trattati agiscono sempre su tutto il circuito corporeo interessato. In base ai principi moderni, le algie, le alterazioni locomotorie e i relativi disordini interni vengono invece diagnosticati e curati separatamente, come se si trattasse di malanni esterni, estranei l'uno dall'altro. Per quanto riguarda la colonna cervicale, c'è da dire che fino ad ora molte persone non hanno mai visto, sempre facendo eccezione per i traumi, un'artrosi che fosse unicamente un'artrosi come la intendiamo noi. alla base cranica e nei territori adiacenti ai tratti dei meridiani che percorrono il collo si addensano tossici che in pratica possono provenire da qualsiasi parte del corpo umano, poiché in questa regione troviamo dei punti di comando essenziali del sistema neurovegetativo e delle ghiandole endocrine. Quando non vengono tempestivamente curate, queste forme di intossicazione, sempre piuttosto serie, sono a loro volta causa di un'espansione delle varie sofferenze organiche. Avremo allora dei dolorosissimi irrigidimenti della nuca, per lo più dovuti a congestione epatica, e infiammazioni emoroidaire, e disordini degli organi genitali femminili, alterazioni delle vertebre, processi infiammatori dell'orecchio, disturbi anche gravi della vista e molte forme di miopia nei bambini hanno questa origine. Tanto è vero che con l'andare del tempo l'occhio invece di guarire diventa sempre più debole. Data la vastità delle cause intossicanti che sono proprie di questo particolare nostro momento, è molto difficile trovare nei nostri paesi una persona che abbia la nuca completamente libera da qualsiasi elemento acido e tossico. Non riconoscendo i principi sui quali si basa l'agopuntura, non viene naturalmente preso alcun provvedimento. Nelle scuole cinesi e giapponesi invece si fanno fare ai bambini, nel corso delle lezioni, degli esercizi, determinati esercizi, di ginnastica disintossicante. La pratica quotidiana per alcune persone ha insegnato che i fenomeni di miopia, di cifosi, accompagnati da esaurimento, incapacità di concentrazione, alterazioni del carattere, di cui i bambini e i ragazzi soffrono con frequenza e intensità, sempre più allarmanti, sono per lo più dovuti proprio ad un'alimentazione sbagliata, che conserva nei loro tessuti un perenne stato di pericolosa acidosi. In effetti, cari amici, si fa un errore fondamentale, non solo verso i bambini, ma anche verso le persone adulte. Questo errore è di prendere prodotti animali, troppa carne e troppi prodotti sintetici. Mi sento pieno diritto di fare questa affermazione, questa considerazione, perché i bambini, i giovani e anche gli adulti, specialmente i giovani e i bambini, i quali sono riusciti a cambiare l'alimentazione, hanno avuto tutti quanti, senza eccezione, miglioramento enorme nelle loro condizioni generali, nella loro fisionomia psicofisica, nella loro capacità intellettiva e anche nella loro resistenza concentrativa e nella forma del loro pensiero. Su questo argomento, cari amici, si potrebbero dire molte, molte altre cose. Vorrei fare notare che per poter stabilire i rapporti esistenti fra le affezioni dell'apparato locomotore e le alterazioni che si producono della dualità polare organica e porvi in mezzo tutti i sensi è assolutamente indispensabile conoscere per prima cosa i principi profondi sui quali riposa l'agopuntura, per essere in grado poi di approfondire lo studio dei meridiani e dei relativi loro centri di comando. Bene, cari amici, siamo arrivati anche al termine di questa puntata. Govinda Sundari Devidasi vi saluta e vi rimanda a una prossima puntata di Salute e Vita. Hare Krishna.
RKC vi ha presentato Salute e Vita,
in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.